Il radiogiornale.
Scongiurato finora il crollo in blocco della frana di Blatten, resta elevata l'allerta per l'impatto sul fiume Lonza. FFS Cargo cambia strategia nel traffico merci combinato, soppressi 65 posti di lavoro e chiusi 8 terminal in tutta la Svizzera, Ticino compreso. L'Unione Europea preme su Mosca per l'invasione in Ucraina, adottate e pronte nuove sanzioni economiche. Per lo sport sarà l'Austria l'avversaria della Svizzera giovedì nei quarti di finale dei mondiali di hockey. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. La montagna sopra il villaggio di Blatten in Alto Vallese continua a scaricare grosse quantità di materiale. Ieri pomeriggio si è staccato 1,5 milioni di tonnellate di detriti, con massi grandi come case. Alessio Veronelli.
GPS piazzati sul Kleines Nestorn e telecamere hanno potuto registrare negli ultimi giorni lo scarico di circa 1,5 milioni di metri cubi di materiale rimasto però sulla montagna in vari canaloni e non sceso fino a Blatten.
Mit diesem Gerät können wir die Bewegungsgeschwindigkeiten messen. Das ist eigentlich...
Possiamo misurare velocità e spostamento della montagna, ha spiegato Alban Brink dell'ufficio vallesano per i pericoli naturali. Un terzo del materiale a rischio è già sceso senza conseguenze. Brigger ha poi detto che questo è il miglior scenario possibile per le ultime 24 ore. C'era stato infatti spiegato che da 3 a 5 milioni di metri cubi di roccia e ghiaccio potevano staccarsi anche in blocco. Abbiamo sentito che invece per fortuna c'è stato un cedimento progressivo. Preoccupazione c'è però ancora per una grossa piattaforma molto instabile che si sposta sotto il ghiacciaio e che potrebbe cadere a valle in un sol blocco, così come per un'eventuale frana nella Lonza, il fiume che taglia la valle e scende verso Visp. Vengono già elaborati alcuni scenari, questo sì, è comunque presto per parlare di rientro degli abitanti. Pronto infine, in caso di sviluppi maggiori, anche l'esercito.
La regolamentazione della canapa, avviata da oltre un anno nel Canton Zurigo, produce i primi effetti. Il mercato nero è sotto pressione. Molti consumatori coinvolti nel progetto rinunciano agli spacciatori, rifornendosi nei negozi specializzati e in farmacia. FFS Cargo ristruttura e modifica il trasporto combinato delle merci. L'asse est-ovest sarà chiuso e quello nord-sud ridimensionato. Saranno soppressi 65 posti di lavoro, di cui 40 in Ticino, all'Emelchionda.
La prima buona notizia è che in Ticino non ci saranno licenziamenti. A dircelo è direttamente il direttore di FFS Cargo, Alexander Mumm.
I licenziamenti saranno l'eccezione e posso dirvi che in Ticino nessuno verrà lasciato a casa. Abbiamo un contratto collettivo e lo vogliamo rispettare.
A sud delle Alpi, quindi, 40 posti di lavoro cancellati, ma nessun licenziamento. Qualcuno, per contro, sugli altri 25 posti soppressi oltre Alpe. I motivi delle scelte comunicate oggi da FFS Cargo sul trasporto combinato ce li spiega ancora il direttore.
Il motivo principale è legato alla situazione economica attuale di grande instabilità e anche la congiuntura in questo momento non è favorevole al trasporto merci. Questo comporta il fatto che oggi il servizio non è redditizio e nonostante i nostri tentativi per correggere la situazione non c'è stato nulla da fare.
La seconda buona notizia è che seppur in un contesto come quello descritto da Alexander Mumm, la domanda sulla tratta nord-sud continua a essere sostenuta. Ecco perché la linea nord-sud continuerà ad operare con un treno di 11 vagoni al giorno fra Diticon e Stabio. Si rinuncerà invece alle stazioni di carico di Cadenazzo e Lugano. Sorte diversa per l'asse est-ovest, largamente deficitario e che terminerà dunque il suo servizio a fine 2025, con la chiusura di 6 stazioni di carico dal Canton Vaud al Canton San Gallo. Tutto questo comporterà 70 camion in più al giorno sulle strade svizzere.
Farà ricorso l'autore del delitto di Aurigeno, il difensore del 44enne del Locarnese, condannato al carcere a vita per l'assassinio del custode delle scuole dei Ronchini, che aveva una relazione con la sua ex moglie, chiederà un processo in seconda istanza. La notizia anticipata dalla Regione Online ci è stata confermata dal difensore Fabio Bacchetta Cattori, intenzionato a proseguire l'iter giudiziario. L'autore dell'omicidio, lo ricordiamo, aveva freddato il rivale a colpi di pistola durante l'orario scolastico. Cambio al vertice dell'associazione Industrie Ticinesi. L'Assemblea Generale ieri pomeriggio ha sancito il passaggio di consegne tra Oliviero Pesenti e Nicoletta Casanova, che guiderà la ITI per i prossimi 4 anni. La prima donna presidente è attiva nelle start-up. È CEO e cofondatrice della FemtoPrint, azienda tecnologica di Anio, e della Accelerate SAGL. Punta all'innovazione, al dialogo e alla collaborazione.
Le sfide sono davvero tante, sicuramente andremo a sostanziarle nei primi mesi di lavoro con il comitato, però per noi diventerà prioritario aprire un dialogo chiaro, trasparente e forte con tutti gli attori sul territorio, dalla politica alle altre associazioni economiche, ai media e ai nostri associati, quindi c'è un grosso lavoro da fare in termini di coinvolgimento e di dialogo.
Andiamo all'estero. L'esercito israeliano prosegue la vasta offensiva nella striscia di Gaza. I vertici delle forze armate hanno annunciato che saranno estesi i movimenti delle truppe per l'acquisizione di nuovi territori nell'enclave palestinese. La popolazione è allo stremo per il blocco degli aiuti. Ieri sera anche l'Unione Europea ha inviato un chiaro segnale a Tel Aviv. A larga maggioranza si è espressa a favore del riesame dell'accordo di associazione con lo Stato ebraico, compiendo un passo inedito. E l'Unione Europea aumenta la pressione anche su Mosca. Ieri è stato adottato un nuovo pacchetto di sanzioni economiche e altre sono già in preparazione. Camilla Camponovo.
Il 17° pacchetto di sanzioni mira a colpire l'economia e le capacità militari di Mosca. In particolare sono presi di mira il settore del commercio marittimo, il settore militare, quello della comunicazione dei media, il settore giuridico e della produzione di armi chimiche. Il commercio marittimo verrebbe colpito attraverso la flotta ombra russa, un insieme di vecchie petroliere e altre navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali sull'export di petrolio e gas. In questo caso si tratta di oltre 200 navi. Verrebbe chiaramente colpita anche l'industria militare russa, con circa 75 persone fisiche e aziende legate al complesso militare industriale. Parliamo ad esempio di aziende che operano nei settori della difesa, nel settore aerospaziale, nella cantieristica navale, nella produzione di componenti di armamenti. Vengono prese di mira anche quelle aziende che producono beni a duplice uso, ovvero quei beni che possono essere utilizzati sia per scopi civili sia militari, o per attività ad esempio che ledono i diritti umani, come prodotti chimici, software e componenti tecnologiche, così come materiali e tecnologie per l'industria siderurgica. Oltre all'ambito militare, questo nuovo pacchetto di sanzioni mira anche a colpire la propaganda e la disinformazione russa, con oltre 20 entità coinvolte. A seguito della telefonata tra Putin e Trump, il cancelliere tedesco Merz ha affermato che l'Europa continuerà ad aumentare la pressione su Mosca attraverso altre sanzioni. E di fatto si parla già di un 18° pacchetto. Mentre Trump ha fatto sapere che gli Stati Uniti non sono pronti ad unirsi agli sforzi sanzionatori europei. Se da un lato per Putin la chiamata è stata efficace, per il presidente ucraino Zelensky il mancato raggiungimento di un accordo dimostra come la Russia stia giocando con il tempo per proseguire con la guerra contro l'Ucraina.
E l'Ucraina è pronta a negoziati diretti con la Russia. Zelensky, esprimendo gratitudine agli alleati e a tutti i suoi sostenitori, nel consueto discorso serale ha dichiarato che Kiev è aperta a qualsiasi tipo di trattative utili a produrre risultati. In Romania il candidato nazionalista George Simion, battuto alle recenti presidenziali, ha chiesto di annullare il voto. Su X accusa Moldova e Francia di avere interferito nel ballottaggio, vinto dal sindaco centrista ed europeista di Bucarest, Nicoș Urdan. E ora passiamo allo sport con Paolo Laurenti.
Sarà l'Austria dunque l'avversaria della Svizzera giovedì pomeriggio nei quarti di finale dei mondiali di hockey su ghiaccio. La nazionale rossocrociata ha terminato al primo posto la fase a gironi davanti a Stati Uniti, Cechia e Danimarca, padroni di casa che in una sorta di spareggio qualificazione hanno superato ai rigori la Germania, strappando dunque l'ultimo posto utile per i quarti di finale. Nell'altro gruppo è il Canada ad aver chiuso in vetta grazie al successo sulla Svezia per 5-3. Svedesi dunque secondi davanti a Finlandia e appunto Austria, che non si qualificava alla fase eliminazione diretta dal 1994. Questo dunque il quadro completo delle sfide dei quarti di finale: Svizzera-Austria, Canada-Danimarca, Svezia-Cechia e Stati Uniti-Finlandia. Retrocesse invece Francia e Kazakistan. Passiamo al basket. È sull'1-1 la serie di finale del campionato. A Ginevra ha infatti pareggiato la serie imponendosi 91-88 sul campo dell'Olympique Friburgo. Ciclismo, il più veloce nel cronometro valida per la 10ª tappa del Giro d'Italia tra Lucca e Pisa è stata vinta dall'olandese Dan Hole. Il 21enne messicano Isaac del Toro da parte sua è riuscito a difendere la maglia rosa con ancora 25 secondi sullo spagnolo Ayuso, che gliene ha però rosicchiati 48. Terzo della generale Tiberi a 1 minuto e 1 secondo, si è avvicinato anche Roglic, quinto ora con un ritardo di 1 minuto e 18. Ricordo infine la scomparsa a 87 anni della leggenda italiana del pugilato Nino Benvenuti, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 e detentore di alcuni dei più prestigiosi titoli mondiali di questo sport.
E dopo la pagina di attualità sportiva curata da Paolo Laurenti, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Questa mattina a sud sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio nuova tendenza a rovesci, a nord più coperto con schiarite alternate a precipitazioni, minime ovunque sui 12 gradi, massime a sud 22, a nord solo fino a 19. Il radiogiornale termina qui. Prima di salutarci vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1 e che potete continuare a seguirci sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una serena notte.